No, io vorrei raccogliere l'invito che faceva ieri sera il professor Petronio e provare, per quanto ne sono capace, a rimettere sul piatto un paio di idee o di concetti chiari e distinti. E mi pare che una possibilità per ragionare in questa direzione si è stata offerta questa mattina da quanto diceva nell'introduzione Farassino, quando ricordava molto opportunamente la caratteristica compressa della storia del cinema, che è una storia secolare, a fronte invece di tradizioni millenarie, quali sono quelle della letteratura o dell'architettura. Il cinema ha in qualche modo attraversato, consumato, esperito, sperimentato in questi suoi 100 e poco più anni di vita le fasi che altri linguaggi e altre arti hanno invece elaborato in tempi molto più lunghi. E allora a me pare di poter dire che proprio per questa particolare compressione della sua storia, il cinema si trova ad attraversare proprio in questi anni una fase di mutazione o di trasformazione che io oserei definire epocale, trasformazione che semplifica molto le cose per quanto riguarda le categorie di modernità e di postmodernità al cinema rispetto appunto alle altre arti. Voglio dire molto semplicemente questo. Per poco meno di 100 anni il cinema è stato soprattutto una macchina, una tecnica ottico-meccanico-chimica, diceva prima De Vincenti, per la riproduzione del mondo. Un'immagine sullo schermo era comunque il frutto della luce che aveva impressionato la pellicola riportando la sagoma degli oggetti. E quindi nella pellicola e sullo schermo il nostro sguardo captava comunque l'impronta o la traccia di un pezzo di mondo, di un reale fenomenico che esisteva prima e a prescindere dal cinema. Oggi, con le nuove tecnologie, con la cosiddetta realtà virtuale, quello che continuiamo a chiamare cinema, ma che forse sta modificandosi, entra oggettivamente nell'era della simulazione. Quello che noi vediamo sullo schermo, quello che il nostro occhio capta sullo schermo, non rinvia più necessariamente a un reale fenomenico che gli preesiste, ma è un segno che esiste lì sullo schermo e che rinvia esclusivamente a se stesso. Non solo, in questi ultimi decenni il cinema ha sperimentato anche una innovazione, lo dico da vecchio materialista, ma insomma un'innovazione non da poco per quanto riguarda le modalità stesse del suo prodursi e del suo in qualche modo essere distribuito e consumato. Ora il cinema non è più quella cosa che ha necessariamente come supporto la pellicola in celluloide, ma usa sempre di più il nastro magnetico, le videocassette, il che significa, insieme a tutte le altre cose, un oggettivo processo di aumento dell'accessibilità del mezzo, un abbattimento dei costi, dei tempi di produzione e un elemento di indiscutibile democratizzazione. Oggi tutti possono usare questo mezzo per esprimersi senza avere necessariamente alle spalle il produttore hollywoodiano o romano che creda nel progetto e investa su di esso. Queste due innovazioni, se osservate con uno sguardo complessivo, articolato e panoramico, mi pare segnino e introducono degli elementi di suggestiva novità nello scenario del cinema. Mi viene in mente quanto ricordava ieri sera Bruno Pischedda, quando, citando Bakhtin, ricordava come la comparsa del romanzo sulla scena, insomma, della storia della letteratura, avesse prodotto un vero e proprio sommovimento tellurico diceva, ricordava Pischedda, anche gli altri generi letterari tradizionali diventano più liberi, più plastici, il loro linguaggio si rinnova, il romanzo porta in essi un contatto più vivo con l'età contemporanea, incompiuta e diveniente, diceva Bakhti. E a me pare che le nuove tecnologie, i nuovi supporti, le nuove modalità produttive, distributive, fruitive, che il cinema sta sperimentando in questi anni, e modalità che stanno cambiando in parte, secondo me, addirittura la sostanza ontologica del cinema, abbiano un effetto sulla scena mediatica complessiva per certi versi analoga a quella che ebbe l'apparizione del romanzo nella storia della letteratura, nel senso che tutti gli altri linguaggi stanno a raggiera, in qualche modo. Pischedda diceva ieri, gli altri generi si romanzizzano e adesso tutti i linguaggi si stanno in qualche modo mediatizzando e stanno subendo un'influenza che io trovo straordinariamente interessante, di grande apertura, di grande potenzialità riguardo alle innovazioni in atto. E allora, primo concetto che pongo in maniera estremamente problematica, e se chiamassimo postmoderno il cinema che nasce a partire da questa cesura, che viene dopo questa rottura delle sue modalità di produzione, distribuzione e consumo? E lascio, in sintonia col titolo di questo convegno, un punto di domanda su questa ipotesi. Mi tocca però cercare di spiegare un po' meglio adesso in cosa consistano queste innovazioni, e quindi tallonare un po' più da vicino questo oggetto nuovo che si sta trasformando. E per farlo chiedo scusa ai colleghi presenti che frequentano discipline molto più nobili, ma proverò a ricorrere a un paragone con la segnaletica stradale, perché alcune delle trasformazioni nelle strategie comunicative e relazionali che il cinema contemporaneo istituisce o sta istituendo con il suo pubblico o con i suoi pubblici, a me pare siano ben illustrate, per via analogica o comparativa, da coeve trasformazioni avvenute proprio nella segnaletica stradale. E scelgo il sistema di segni del codice della strada perché è un sistema convenzionalmente planetario e sufficientemente, tra virgolette, globalizzato da reggere appunto il confronto con un linguaggio planetario globalizzato qual è quello del cinema. Allora, chiunque di noi abbia un minimo di esperienza di guida automobilistica avrà notato come fino a non molto tempo fa, per indurre l'automobilista a rallentare nei pressi di un centro abitato o di una scuola, si usasse quel famoso cartello triangolare con l'apice verso l'alto, il bordo rosso e la sagoma, il segno iconico della scolaretta, a indicare rallenta. Ora, questi cartelli stanno scomparendo un po' in tutto il mondo, ho notato questa cosa in tutti i paesi del mondo che mi è capitato di visitare negli ultimi anni, sostituiti da quel dosso artificiale che in alcune lingue viene definito metaforicamente poliziotto dormiente. Ora, l'effetto di questi due diversi segni è lo stesso, rallenta, il messaggio che comunicano è rallenta. Però è molto diverso il meccanismo di costruzione del significato, nel senso che il cartello con la sagometta della bambina diceva in sostanza all'automobilista ubbidisci alla legge e rallenta per non mettere in pericolo l'incolumità dei bambini che stanno andando a scuola. Il messaggio del dosso o del poliziotto artificiale invece ti dice proteggi le sospensioni della tua automobile che sicuramente si romperanno o si deterioreranno se tu passi sopra il dosso a una velocità troppo elevata.
Così fai il segno che arriva lì e non si prende.
Allora, il cartello evidentemente faceva appello alla morale, al disinteresse illuminato, alla riflessione, chiedeva di essere interpretato, sollecitava un'adesione del guidatore alla condivisione di un codice etico-civile collettivo. Il dosso fa appello invece, ma non vorrei che leggeste questa mia lettura come l'attribuzione di un disvalore, fa appello all'egoismo e all'opportunismo. Chiede una valutazione di opportunità e un calcolo economico. Ora, secondo me, almeno in parte, anche il cinema negli ultimi 20 anni, da quando è entrato in questa fase di mutazione epocale, ha attraversato un'evoluzione per certi versi analoga. Ha trasformato se stesso da segnale stradale in dosso artificiale. Ha ridotto la manifestazione segnica del suo manifestarsi e ha fatto di sé una cosa che parla un linguaggio di cose. È un cinema che sta lì, ti invita sì all'immersione, come diceva De Vincenti, ma non ti chiede di dargli un senso, di interpretarlo, di scegliere se aderire o no al sistema di valori che ti prospetta. Ti chiede soltanto di valutare se ti conviene o no stare al suo gioco, di valutare a che velocità è più conveniente affrontare il tragitto o il percorso di immersione che ti prospetta. Ti chiede soltanto di attrezzarti ad affrontare il game nel modo più opportuno affinché tu ne ricavi economicamente piacere emotivo, emozionale, psichico, percettivo. E parlo di gioco, di game, perché evidentemente la dimensione del film come ars combinatoria o come ludus, che esaurisce in sé il proprio valore d'uso, mi sembrano essere tratti connotativi comunque del cinema contemporaneo e forse anche sono alcuni elementi su cui si sono soffermati brevemente tutti i relatori che mi hanno preceduto, della cosiddetta postmodernità. Il film che verrà proiettato fra poco, Lola corre, assieme ad altri titoli analoghi, Sliding Doors, Smoking No Smoking di René, sono proprio esempi di questo cinema game, di questo cinema come esercizio acrobatico di combinazioni e di varianti narrative. Molti dei film contemporanei, questi sì, sicuramente postmoderni, non hanno più la struttura narrativa tipica del romanzo del racconto, bensì assumono sempre più le strutture tipiche di un ipertesto o addirittura di un videogame. Penso a film come Il quinto elemento di Luc Besson o Fuga da Los Angeles di John Carpenter, dove i personaggi sembrano davvero le icone o i ruoli di un videogame, le armi che vengono presentate all'inizio sembrano davvero l'icona help su cui poi tu puoi andare a cliccare se da spettatore e giocatore ti trovi in una situazione di difficoltà. C'è poi un altro elemento che, il passaggio dal segnale stradale al dosso di cui parlavo all'inizio mi suggerisce come possibile riflessione per capire anche quello che sta succedendo nel cinema contemporaneo. E cioè, per trasmettere all'automobilista il messaggio rallenta, il codice della strada è passato dalla presenza in carne ed ossa del poliziotto, del vigile urbano che stazionava la mattina poco prima dell'inizio delle lezioni nella prossimità dell'edificio scolastico, con funzioni dissuasive evidentemente, al segnale con l'icona della bambina, della scolara, via via appunto al dosso. Cioè è passato da un corpo al segno iconico di un corpo a un altro segno che segna appunto la scomparsa di ogni legame con la corporeità. E anche qui c'è un tragitto che secondo me si può ritrovare in maniera analoga anche nel cinema contemporaneo, che a poco si è spopolato di corpi attoriali, li ha sostituiti con icone, con simulacri, più o meno computerizzati, e poi si è sbarazzato, forse si sta sbarazzando, anche di questi, per popolarsi prima di tutto di cose, per far parlare le cose, i dossi, i segnali nel paesaggio, che diventano sempre più i veri protagonisti. Uno studioso francese che io amo molto, Serge Danet, in una di quelle sue intuizioni spesso illuminanti, che riescono a cogliere in poche riflessioni il senso prospettico di una storia o di un paesaggio, diceva che secondo lui il cinema classico era il cinema che aveva per protagonista la massa umana, la collettività umana, le grandi folle dei film di Eisenstein, di Ford, di Lange, Il cinema moderno, diceva Danet, è invece il cinema che ha per protagonista l'essere umano, l'individuo umano nel suo sistema problematico di relazioni, quelle appunto di Godard, di Antonioni, di Bertolucci. Laddove invece il cinema contemporaneo, diceva sempre Danet, è quello che ha per protagonista lo spazio umano, l'ambiente, non più il personaggio, non più la raffigurazione o la messa in scena dell'individuo umano, ma l'ambiente e le cose che in questo ambiente vengono a galla. E credo davvero che un segno forte di interesse del cinema contemporaneo sia proprio nel filo rosso che da un film come Un sogno lungo un giorno di Coppola, via via fino a Dark City di Proyas, fa dello spazio, no? Il vero protagonista dentro cui galleggiano le cose. Ma per capire questa dissolvenza incrociata, questa progressiva sparizione del personaggio umano e questa parallela emergenza invece della materialità dell'ambiente e delle cose, credo che un punto di osservazione particolarmente interessante ci sia fornito dal cinema di un autore che apparentemente è molto lontano da quest'ordine di considerazioni, e cioè dal cinema di Nanni Moretti. Perché si è sempre detto e scritto che Moretti è autore di un cinema autarchico, autocentrico, in cui l'ipertrofia dell'io del personaggio autore costituisce il centro e il perno della messa in scena, oltre che il punto di irradiazione dello sguardo sul mondo. Io trovo che tutto ciò sia molto vero fino a Palombella Rossa, ma trovo anche che poi negli ultimi due film di Moretti, Caro Diario e Aprile, quando Moretti assume lucidamente una forma diaristico-autobiografica che gli consente di mettere in scena se stesso senza più mediazioni, senza neppure la maschera del suo alter ego filmico Michele Apicella, beh, paradossalmente questo Moretti, così estremamente e totalmente autobiografico e diaristico, si sottopone a un brusco processo di decentramento. Finge di stare al centro, ma in realtà è ai bordi della messa in scena e lascia venire in primo piano gli oggetti e le cose del suo mondo. Così Caro Diario, prima di tutto un film sulle case e sulle facciate dei palazzi e dei vari quartieri di Roma, si è parlato molto delle facciate da portoghesi in poi questa mattina, ma poi è un film sulle isole, sui telefoni pubblici, sui farmaci, e sui nomi dei farmaci scritti sulle ricette dalle mani dei medici. E Aprile, ancora più radicalmente, è quasi un film di puro design, un film in cui Moretti si dissolve o si sussume nei suoi calzini coi disegni a rombo, nei suoi maglioncini di cashmere. È un film tutto dominato dall'ossessione della serie, dal gusto del collezionismo, che siano le scarpine di lana per il bambino che sta per nascere, o le torte del pasticcere trotskista degli anni 50, o i ritagli di giornali tutti uguali che Moretti per anni accumula nel suo archivio, Moretti diventa davvero, il personaggio Moretti diventa davvero in qualche modo funzione o appendice di questi oggetti, e non a caso, nella sequenza che io trovo provocatoriamente più carica di senso di tutto il film, scompare avvoltolandosi nel maxi collage dei suoi ritagli di giornale. Ecco, credo che mai il cinema italiano contemporaneo fosse andato così vicino alla rappresentazione della crisi, della centralità del soggetto come in questa immagine. Far parlare le cose, avvolgercisi dentro e scomparire in esse. Ha detto bene Bruno Fornara, in un suo recente scritto apparso sulla rivista Cineforum, lo cito: talvolta, dice Fornara, succede che le storie che dicono che non ci sono più centri, talvolta succede che in storie che dicono che non ci sono più centri siano le cose a diventare centrali, a inventarsi un luogo centrale e da lì a parlare. Se è vero che uno dei rovelli del cinema contemporaneo, e forse non soltanto del cinema, è la consumazione o la consunzione della centralità del soggetto umano, oggi spesso posseduto da una sua naturale stupidità, spodestato dalla tecnica e dalle macchine, smembrato e perso dietro e dentro un'identità inesistente o irraggiungibile, ridotto egli stesso a cosa, invaso dall'inorganico, dal metallico, dal sintetico, allora è naturale che nei film degli autori che lavorano su questi snodi, anche in quelli di chi semplicemente sente gli umori che ci sono nell'aria, le cose assumono un ruolo e un posto di tutto rilievo. Ci si ancora alle cose, lo fanno i tre uomini di Aldo, Giovanni e Giacomo, ancorandosi alla gamba che viene promossa a ruolo protagonistico fin dal titolo del loro film, lo fanno le giovani donne dell'ultimo film di Silvio Soldini, le acrobate, quando vanno a ritrovare il senso del loro essere nelle statuette ritrovate in un museo di Taranto, lo fa uno dei personaggi o post personaggi secondo me più significativi del cinema contemporaneo, il grande Lebowski, il Jude dei fratelli Coen, il quale si ancora alle palle da bowling per rotolare sulla piatta superficie di un mondo che pare aver perso ogni profondità e su cui si può soltanto rotolare sopra. Oggetti, cose, protagonisti. Non sto a fare un elenco o un catalogo, ma insomma da Titanic, oggetto universo, opera mondo quasi, per prendere in prestito la terminologia di Franco Moretti, questo gigantesco oggetto con l'inferno nelle viscere, il cielo stellato sopra di sé, il più grande oggetto in movimento che mai sia stato costruito dall'uomo, lo si definisce nel film. Da questa macro incombenza del Titanic a quegli oggetti piccoli, minuscoli, che invece sono decisivamente protagonisti, il guinzaglio di un cane che non c'è in mezzanotte nel giardino del bene e il male di Clint Eastwood, o addirittura il buco nel film The Hole che porta questo stesso titolo, il buco, cioè una sagoma pura nello spazio. Attenzione, la novità non è nel rendere un oggetto protagonista, che è già elemento tipico del cinema classico, lo faceva Ozu, lo facevano. La novità è fare di un oggetto una presenza che emargina i personaggi. In questo senso io credo, per esempio, che L'Argent di Bresson sia un film intimamente contemporaneo e che non lo sia invece un film come Il Violino Rosso di François Girard, presentato all'ultimo Mostra di Venezia. Due film che hanno oggetti, cose per protagonisti, il denaro e il violino. Ma Bresson spinge la radicalità del suo sguardo a costruire un racconto in cui il vero protagonista è soltanto il denaro che circola e azzera le presenze umane, laddove invece il violino rosso di Girard è ancora, ha un rapporto con i personaggi per cui continua ad essere lui funzione e appendice di personaggi che lo creano, lo usano, lo suonano, quindi è ancora strumento, non soggetto. E invece se c'è un dato che marca, a mio modo di vedere, in maniera profonda il cinema di questi anni, è proprio l'assunzione, come dicevo, protagonistica delle cose, in un percorso inversamente proporzionale alla fantasmatizzazione del personaggio uomo. Da Roger Rabbit a Small Soldiers, simulacri antropomorfi interagiscono alla pari, nella loro tangibile fisicità, con i personaggi umani. E i personaggi umani vanno incontro a processi di sempre più forte e inevitabile fantasmatizzazione. Non è un caso che i personaggi, credo, più interessanti del cinema contemporaneo, quello che segnano in maniera più incisiva il nostro immaginario collettivo, siano tutti più o meno fantasmi. Dead Man, Dead Man Walking, Ancora Vivo di Walter Hill, Spettri, incorpora i morti che camminano, vampiri dell'immagine, scorporeizzati, come Clint Eastwood del resto, che da Il Cavaliere Pallido in poi sottopone il proprio corpo classico, così straordinariamente classico, a un processo progressivo di scarnificazione che lo rende simile appunto a uno spettro, a un ectoplasma evanescente, appare, scompare, passa attraverso i muri, entra per porte chiuse, suscitando l'indignazione di coloro che ancora leggono questo cinema, chiedendogli di avere verosimiglianza e di avere plausibilità, laddove invece, proprio perché Eastwood lavora, lui, l'ultimo classico, con grande lucidità e consapevolezza sul potere assoluto, il titolo del suo penultimo film, del cinema, si può permettere tutto questo. Si può permettere di mettere al lavoro la memoria del cinema e di materializzarla, smaterializzarla, in uno straordinario percorso di continuo superamento a velocità diversificate dei dossi che trova sulla propria strada. Personaggi già morti, quindi. Cosa fare a Denver quando sei morto, il titolo di un film dell'anno scorso. Ma anche New Rose Hotel, l'ultimo film di Abel Ferrara. Personaggi che stanno per morire, il coraggioso di Johnny Depp. Personaggi che vogliono morire e non ci riescono, Nirvana, Crash, di Cronenberg. Personaggi che non capiscono più se sono morti o vivi, e comunque non consentono a noi di capirlo, Strade perdute di David Lynch. Per certi versi anche ancora Blackout di Abel Ferrara, Spirali, Buchi ancora, riemersioni dentro una memoria vuota. Tutti i film che si sbarazzano del corpo e tutti i personaggi che in qualche modo si sbarazzano del corpo per poter continuare a coltivare l'illusione o la nostalgia di essere forse per l'ultima volta possibile personaggi, così come il cinema aveva frequentato la nozione di personaggio fino ad ora. Il problema vero, mi pare, è proprio questo. Nella misura in cui il corpo è centrale, indiscutibilmente, nel cinema contemporaneo, si sconta e si verifica anche come, inevitabilmente, il corpo dell'attore sia obsoleto, pesante, ingombrante, imbarazzante. Mi è capitato di dire e di scrivere in altre occasioni, e lo ripeto qui perché mi sembra il contesto idoneo, che osservando film contemporanei, forse postmoderni, come Fargo dei fratelli Coen, come The Mask di Chuck Russell, come L'armata delle tenebre di Sam Raimi, La morte di Tifabella di Zemeckis, o lo stesso Pulp Fiction di Quentin Tarantino, si ha come l'impressione che in certe sequenze gli attori provino una sorta di disappunto per il fatto di non essere cartoni animati. Cioè la rigidità e la pesantezza del corpo li obbligano a fare certi gesti e solo quelli, certi movimenti e non altri, non possono saltare, cadere, rimbalzare, estendersi, restringersi, spappolarsi, ricostruirsi, come fanno appunto i cartoons. Ed è proprio in sequenze come queste che affiora, mi pare indiscutibile, l'inadeguatezza del corpo attoriale, la sua obsolescenza, forse perfino il suo tramonto. Mentre il cinema è cambiato, nel senso che cercavo di ricordare all'inizio, e può concedersi visioni oggi impensabili fino a 10 anni fa, e può inventare mondi e spazi e simulacri virtuali, il corpo dell'attore è ancora lì, sempre identico a se stesso, quasi un residuo archeologico del cinema delle origini o un fossile di cui il cinema del futuro, non più necessariamente antropocentrico, vorrà e forse potrà o dovrà cominciare a fare a meno. Alcuni testi del cinema contemporaneo si offrono proprio come tappe o stazioni imprescindibili nella via crucis finzionale che va verso il Golgota del corpo attoriale. Citavo prima chi è anche stato Roger Rabbit, che secondo me segna un punto di non ritorno, non tanto per la compiuta antropomorfizzazione dei cartoons, che per la prima volta trovano la dimensione tridimensionale, trovano l'ombra, cosa che prima non avevano mai avuto, quanto piuttosto e molto più radicalmente per la tendenziale cartoonizzazione dei personaggi in carne ed ossa. Oppure un film come Toy Story di John Lasseter o anche Small Soldiers di Joe Dante sanciscono in modo definitivo l'omologazione fra il segno giocattolo e il segno bambino, proclamando con la loro digitale evidenza che i corpi sullo schermo hanno comunque la stessa sostanza e che sono fatti tutti degli stessi materiali, che rinvino all'umano o al merceologico. I corpi di Toy Story parlano comunque con gli stessi codici e vivono nello stesso orizzonte di senso. La fine dell'antropocentrismo è davvero, mi pare, uno dei fenomeni in corso, e il corpo attoriale sconta la propria obsolescenza a partire da qui. Pulp Fiction, ad esempio, ne prende atto, facendo dei corpi degli attori delle strutture semoventi in un mondo fumettizzato o plastificato, come spiega lucidamente Roberto De Gaetano in un saggio che ha dedicato a queste cose. Scrive testualmente: Mia Wallace, la moglie del boss di Pulp Fiction, è un corpo fantoccio, un corpo manichino, esangue bianco come il suo rigurgito quando va in overdose. E Marcellus Wallace, il boss nero, è un corpo cosa, una massa solida nera, inquadrata spesso sulla sua nuca compatta. E Vincent Vega è un corpo gommoso, di una elasticità greve. Sganciati dalla interiorità psicologica e dalla esteriorità dell'ambiente, i personaggi si rendono omogenei a un mondo di cartone e a una bidimensionalità in rilievo, tanto che viene legittimo il sospetto che in quel film, a suo modo epocale, a sua volta Il Corvo, dove ricorderete, lo dico per i non cinefili, l'attore protagonista Brandon Lee morì nel corso delle riprese, e il film venne terminato realizzando delle simulazioni al computer del suo corpo. Chi vede il film non distingue effettivamente le scene girate dall'attore Brandon Lee e le scene invece in cui Brandon Lee è soltanto una simulazione del computer. E sorge davvero il sospetto che la morte di Brandon Lee sul set del Corvo sia stata avvertita dal cinema non come una dolorosa necessità, ma come una agognata e attesa liberazione, cioè come un'opportunità di saltare una volta per tutte dentro una nuova epistemologia del corpo, forse addirittura del cinema. In ogni caso, quello che mi pare necessario sottolineare con forza è che sempre più siamo di fronte a un corpo come cultura, a un corpo come artificio e non a un corpo come natura, a un corpo come progetto. D'altro canto il morphing consente ormai a tutti o a chiunque di essere chi che sia, e anche qui un filone importante del cinema contemporaneo lavora e riflette su questa direzione. Non è più la vista ad accertare l'identità, non lo è. Se avete visto film come Face Off, come Strade Perdute, come Blackout, titoli che peraltro evocano tutti già nel titolo, perdite, impasse, fine di un funzionamento, disconnessione di un dispositivo, beh, in tutti questi film la vista, lo sguardo, siamo al cinema, lo sguardo non serve più a capire, comprendere l'identità di un personaggio. Ed è su questo terreno che come dire, la diagnosi autoreferenziale e la verifica metalinguistica del proprio funzionamento e del funzionamento dell'apparato visivo che il cinema contemporaneo mette in atto, che davvero, secondo me, entriamo nel territorio della cosiddetta postmodernità, che qui gioca sull'esaurimento della centralità della vista e contemporaneamente sulla sua nostalgia. C'è un film molto bello che io trovo per molti versi emblematico e paradigmatico di tutti questi ragionamenti, di questi discorsi, che è Gattaca di Andrew Niccol. Andrew Niccol, lo dico anche qui per i non studiosi di cinema, è il giovane sceneggiatore di un film tra i più importanti di questa stagione, Truman Show. E prima di Truman Show ha scritto e diretto questo film che mette in scena in maniera molto lucida e molto problematicamente suggestiva gli argomenti su cui stavo cercando di ragionare. Il film si apre proprio su il dettaglio di un corpo che si rade, radersi, sentire lo stridio metallico della lama del rasoio che sfrega sulla pelle e recide i peli, e poi desquamarsi, strofinare energicamente i tessuti per strappare le cellule di epidermide morte, impedire che il corpo perda i propri residui dove e quando vuole lui, asportarli prima, eliminare peli, capelli, frammenti di cute in necrosi, estirpare, detergere, ripulire. Non è una semplicemente banalmente una questione igienica, perché nella società futuristica messa in scena da Andrew Niccol in Gattaca, una simile operazione di profilassi diventa una vera e propria questione di sopravvivenza, perché nel mondo di Gattaca il codice genetico è diventato l'unica forma credibile di accertamento di identità. Basta un pelo, un'unghia, un filamento di muco, un ciglio, perfino l'impronta della bocca su una tazza o su un bicchiere per capire definitivamente e indiscutibilmente chi sei. Agatha, che ci sono solo due classi, i validi e i non validi. I primi sono gli individui programmati geneticamente e concepiti in laboratorio in modo da valorizzare solo gli elementi positivi del corredo genetico dei genitori, eliminando a priori ogni propensione a malattie, obesità, miopia, calvizie, alcolismo, tossicodipendenza e così via. I secondi, i non validi, sono invece gli individui generati ancora secondo quella tecnica che nel film viene ritenuta arcaica e assolutamente rischiosa e casuale, che consiste nel generare un incontro fortuito fra un ovulo e uno spermatozoo. La prima classe è quella degli eletti, la seconda è quella dei dominati. Non ci sono più distinzioni di classe, di censo, di razza. La genetica determina a priori le gerarchie di status, attribuisce ruoli e professioni, perimetra i confini e i comparti del corpus sociale in virtù di una specie di nazismo cromosomico, nel film lo chiamano genoismo, dai connotati molto rigidi e fortemente prescrittivi. Il determinismo però, come sa bene chi ha visto il film, non è totale, anche gli individui validi invecchiano, sbagliano, muoiono. A volte un non valido può perfino riuscire a fornire performance e prestazioni migliori di quelle di un valido, ma la struttura di Gattaca è fatta apposta per impedire che si verifichino simili turbative e per garantire in modo ferreo la perpetuazione di questo nuovo ordine genetico mondiale. Ma Gattaca, il film, racconta proprio una di queste turbative, e cioè l'impresa impossibile di un non valido che, nato con una previsione di vita di poco superiore ai 30 anni e con una debolezza cardiaca congenita, si ribella al suo destino da pulitore di cessi e sfida l'ordine costituito cercando di entrare nel mondo dei validi. Per farlo stringe un patto di ferro con un valido rimasto immobilizzato in un incidente, prende il suo posto, si fa prestare il suo sangue e le sue urine per sottoporsi ai controlli clinici quotidiani, per cui per esempio tutte le mattine prima di uscire di casa si mette delle simulazioni di polpastrelli con sotto delle gocce di sangue del valido che gli consentono di passare l'esame identitario. E cerca quindi di scalare in questo modo, sostenuto da un'estrema forza di volontà, la gerarchia di Gattaca. Si troverà poi alla fine faccia a faccia col suo fratello valido e porterà la sua sfida fino in fondo. Un epilogo che richiama echi mitologici, Caino e Abele, Castore e Polluce, ma significativamente spostando appunto sul terreno della genetica il conflitto appunto sul tema della identità. Tutto questo che vi ho raccontato, il film, chiedo scusa per coloro che l'avessero visto, per rendere più comprensibili le conclusioni a cui cerco di arrivare, e cioè il fatto che un film come questo racconta di individui che si interrogano sul loro esserci in un orizzonte di senso in cui il corpo ha definitivamente cessato di essere natura per diventare linguaggio, simulacro, artificio, cultura. È uno scenario in cui le immagini hanno perso ogni potere di certificazione della realtà. Nessuno guarda più le fotografie sui documenti perché ormai si sa che le fotografie, le immagini possono mentire, anzi quelli sempre mentono, che lo sguardo si inganna, e quindi è molto meglio un esame del sangue che non lascia adito a equivoci o a dubbi. Quindi fine della centralità della vista nei processi di ricognizione del reale, morte della priorità dello sguardo nella rete di relazioni fra il corpo e il mondo. Così è, se ci pare. Eppure il protagonista di Gattaca non può ancora, e questa è la straordinaria, secondo me, duplicità e ambiguità del cinema contemporaneo e postmoderno, eppure il protagonista di Gattaca non può fare a meno della vista, perché è con gli occhi che incrocia il suo destino con quello di Uma Thurman, algida creatura artificiale che impara a frequentare i sentimenti come neanche la replicante di Blade Runner. Lei, per legarlo a sé, lo porta a vedere, sottolineo vedere, il sorgere del sole che balugina sui tetti a specchio di Gattaca, e quando lui si toglie le lenti a contatto per non rivelare la propria miopia da non valido a un posto di blocco, lei capisce guardandolo che lui non ci vede bene, lo vede non vedere. e lì lo scopre e lo accetta per quello che è: nostalgia della vista o insopprimibilità del desiderio in forma scopica, in un mondo totalmente desensorializzato come è quello prospettato da questo film, asettico, lucido in odore e in sapore, la vista esprime la nostalgia del corpo, l'eterno ritorno del corpo, e non a caso il protagonista perde un ciglio nel suo posto di lavoro e teme che proprio l'analisi del DNA di quel minuscolo frammento del corpo perduto consenta alla polizia genetica di risalire alla sua vera identità di non valido. Un ciglio, la peluria della palpebra, lo schermo dell'occhio, l'unico posto in cui non ci si rade mai. Meglio, l'unico posto in cui il protagonista non aveva mai pensato di radersi, dalle parti dell'occhio, sul suo limite, sul suo bordo, lì dove appunto il lavoro del corpo continua, instancabile, e produce il suo incessante e enigmatico brusio. Ora, io credo che proprio questo rapporto con questa relazione estremamente complessa e molto più ricca di quanto non fosse in passato, fra il corpo e la vista, fra lo sguardo e gli oggetti, segni in modo significativo il cinema contemporaneo o postmoderno. E lo segni in una direzione che mi piace ricollegare a un frammento che ho sempre trovato di grande suggestione di Walter Benjamin, il quale in un passaggio del suo bellissimo saggio sull'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica, commentava l'invenzione della fotografia e poi del cinema, dicendo che attraverso queste nuove tecnologie la mano dell'uomo, cito testualmente bene, la mano si vide per la prima volta scaricata dalle più importanti incombenze artistiche che ormai venivano ad essere di spettanza dell'occhio che guardava dentro l'obiettivo. E quindi la mano, scaricata dalle incombenze artistiche di dover riprodurre mimeticamente la realtà, originò nella storia dell'arte figurativa i grandi movimenti delle avanguardie e le innovazioni del nostro secolo. Ora, io ho come l'impressione, ma anche qui lo pongo in termini dubitativi, interrogativi, come elemento di riflessione agli amici presenti, ho come l'impressione che oggi l'ingresso nell'era digitale, nell'era della realtà virtuale di cui parlavo all'inizio, possa in un certo senso liberare l'occhio dalle sue spettanze artistiche e mimetiche, le quali tornano ad essere di spettanza della mano. Non a caso siamo nell'era digitale, è col dito che clicchiamo il mouse, ma poi la manualità di cui parlava Dorfles stamattina a proposito dell'architettura torna ad essere di spettanza della mano, così che l'occhio possa riprendere a interrogarsi sul suo funzionamento e il cinema possa tornare a ridiventare un dispositivo che si dà nel suo puro e semplice funzionamento formale, in qualche modo senza contenuti che non siano che l'esibizione o la messa alla prova di se stesso. Come dire, il vero contenuto del cinema è il cinema, e questo io trovo sia straordinario e non limitativo, che sempre più si offre materialisticamente, lo dico, come dosso o come palestra o come attrezzo su cui esercitare le nostre pratiche di visione e valutare con che velocità entrare nel percorso. Come fa ad esempio Brian De Palma nel suo ultimo straordinario film, Snake Eye, occhio ancora una volta di serpente, che non è un thriller, non è un suspense, ancora una volta chi vuole questo dal cinema esce perplesso, ma come? È semplicemente un esercizio metalinguistico, ermeneutico, sulle pratiche della visione, una gincana piena di dossi sulla strada in cui il cinema ritrova il piacere di cui parlava De Vincenti, dell'occhio e l'insostituibilità dello sguardo. Il cinema è una cosa che guarda le cose, un po' come diceva quello straordinario anticipatore di intuito su questi terreni che era Calvino, in uno dei più bei racconti di Palomar, quando diceva, come Palomar, il cinema è il mondo che guarda il mondo senza bisogno dell'io. Fuori di metafora, per guardare se stesso il mondo riscopre di aver bisogno degli occhiali, Calvino diceva di Palomar, io dico della Steadicam di Brian De Palma e di David Lynch, di David Cronenberg, di Tim Burton, di Abel Ferrara, di quei cineasti che fanno che il cinema sappia che non può più essere una traccia o un'impronta del reale fenomenico del mondo, ma che di questo mondo fa parte, cosa fra le cose, dosso su cui dobbiamo decidere noi a che velocità andare.